diverse prospettive, ma del resto questa radio se ne occupa sempre, se ne occupa spessissimo, e soprattutto con un occhio in questo momento, ma non soltanto, alla situazione del popolo Mapuche e alle sue sacrosante rivendicazioni. In particolare abbiamo oggi un compagno che viene proprio da lì e è qui con noi, e questo ci fa molto piacere. Già è stato ospite per, diciamo, un altro stato diverso tempo fa, per parlarci di un altro stato del Latino America. Oggi parliamo di Argentina, e soprattutto anche perché c'è un'iniziativa molto importante questa settimana qui a Roma, proprio per parlare in particolare della vicenda di Santiago Maldonado, di cui continueremo a parlare anche oggi, ma anche, insomma, per una visione d'insieme di questo paese. E quindi intanto io chiederei al compagno di parlarci di questa iniziativa, di lanciare questa iniziativa, dire appunto quando è, dov'è e che cosa ci sarà.
Ciao a tutti e a tutti, l'iniziativa sarà lo spazio sociale Nido di Vespe al Quadraro, via dei Ciceri 131, venerdì 1 dicembre alle 19. Per dare un aggiornamento su quello che sta succedendo in Patagonia, purtroppo sabato scorso c'è stato un'altra azione molto violenta delle forze repressive dello Stato argentino nei confronti delle comunità Mapuche in lotta, che ha portato all'uccisione di un ragazzo di 22 anni che si chiama Rafael Nahuel, che è stato ucciso con un proiettile allo stomaco, e sono state ferite gravemente anche altre due persone. Tutto questo è avvenuto perché il giudice Villanueva ha autorizzato lo sgombero del presidio nel Parco Nazionale di Villa Mascardi, dove era stata realizzata un'occupazione di questa parte di territorio a metà di settembre. È stato dispiegato un grosso numero di militari già da giovedì 23 novembre, che aveva proceduto con lo sgombero dell'occupazione. Mentre sabato c'è stato uno scontro appunto con il gruppo Albatros, che è il gruppo della Guardia Costiera, perché la gendarmeria si è rivelata poi alla fine estranea a questo tipo di operazione, durante il quale appunto non è stato risparmiato l'uso della violenza e dei colpi d'arma da fuoco. Questo episodio chiaramente non è un episodio isolato, ma va inquadrato in tutto quello che sta succedendo appunto nell'ultimo anno riguardo la repressione delle occupazioni di terra che le comunità Mapuche stanno praticando nel territorio delle province del Chubut e di Rio Negro, in particolar modo vicino a Bariloche e a El Bolson. Quindi infatti tutta la vicenda che ha portato alla morte di Santiago Maldonado si è verificata nei pressi del Bolson, nella Pulof, che è stata appunto invasa quel giorno dalla gendarmeria, nonostante diciamo il giudice avesse ordinato lo sgombero della rutta 40, che è l'autostrada principale che attraversa tutto il sud dell'Argentina, che era stata bloccata dai compagni in lotta lì, perché il giorno prima a Bariloche c'era stata appunto un'altra repressione violenta di una manifestazione che si stava svolgendo per il rilascio, con la richiesta del rilascio di Facundo Jones Huala, che è uno dei leader dei Mapuche, che è detenuto nel carcere di Esquel.
Senti, ma vogliamo precisare, no, per spiegare anche certi momenti, certe atmosfere. Tu hai citato Bariloche e l'altra località che sono, fanno parte, diciamo, sono località d'élite, centri turistici molto eleganti, a parte che a Bariloche ci si era rifugiato pure Pribke, il boia dei Fosse Ardeatine, ma a parte questo sono appunto località turistiche molto eleganti, eccetera eccetera, e quindi a maggior ragione c'è forse un'attenzione in più a proteggerle da questi disperati straccioni che vengono, insomma, no, a protestare.
Sì, da una parte infatti la situazione dentro le cittadine tipo il Bolzon o Bariloche è quella in cui i Mapuche hanno anche alcune occupazioni di case, ci sono delle vichas che sono tipo le favelas, diciamo, del Brasile, però in scala ridotta, diciamo, anche perché lì non stiamo parlando di grandi città, stiamo parlando di centri che appunto nelle stagioni turistiche si riempiono di gente, però non sono grandi città. Però c'è una situazione di discriminazione quotidiana nei confronti degli abitanti originari del posto, e un razzismo abbastanza evidente nei loro confronti che comporta anche l'esclusione dall'entrare in alcuni posti, soprattutto quelli di divertimento, appunto perché questi sono appannaggio di chi può spendere il denaro e non di gente che può molestare la vacanza
i poveri non devono rompere scatole ai ricchi, quando, soprattutto se stanno in vacanza.
Sì, e appunto sì, questi posti come Bariloche e il Bolzon sono posti vicino a delle montagne, dei laghi spettacolari, sono posti molto ambiti sia nella stagione estiva che in quella invernale. Esquel per esempio è un centro sciistico abbastanza importante, esclusivo anche. Quindi sì, è una zona comunque in cui c'è questo tipo di interesse turistico, però quello che più rompe le scatole, diciamo, alle autorità locali, secondo me, è anche il discorso delle occupazioni delle terre che stanno facendo le comunità Mapuche, che avvengono in territori che sono appartenenti a società che fanno riferimento a gruppi multinazionali. Nel caso per esempio della Bulof del Bolzon, questo territorio appartiene a una società che si chiama Tierras del Sud S.A., che è del gruppo Benetton. Quindi in realtà alla fine quello che è il movente di tutto è la difesa con ogni mezzo necessario della proprietà privata, perché i Mapuche fondamentalmente rivendicano la possibilità di vivere del lavoro della terra in quelle che erano terre che ancestralmente appartenevano ai popoli originari, e di poter praticare in queste comunità il loro tipo di gestione politico e sociale, che è ben distinto da quello imposto dalla società occidentale, diciamo, per così dire. Tra l'altro, nei punti che loro rivendicano, c'è quello appunto proprio della resistenza e dell'espulsione nei confronti delle società transnazionali che si occupano soprattutto del petrolio, delle miniere e dell'energia idroelettrica, che sono presenti in gran parte di questo territorio.
Qual è l'estensione poi del territorio che i Mapuche rivendicano, per capirci?
Questo è un po' difficile da definire. Da quello che ho sentito io in un'intervista molto interessante che è stata fatta a Facundo Canezuala nel carcere di Esquel, praticamente loro rivendicano un terzo di un territorio della provincia, però questo territorio non è tutto per la stessa comunità che lo sta rivendicando, ma per le varie comunità indigene che ci sono lì, che sono moltissime. E anche all'interno del movimento dei Mapuche chiaramente c'è anche una divisione in correnti e modalità di agire politico che è presente in qualsiasi tipo di movimento, nel senso che non tutti fanno lo stesso tipo di rivendicazione. C'è chi addirittura voleva fare uno Stato Mapuche all'interno, Stato inteso nel senso che tutti conosciamo, mentre invece c'è la maggioranza del movimento che rivendica quello della creazione di una nazione Mapuche, che non prevede il concetto soprattutto delle istituzioni statuali a cui noi facciamo riferimento quando pensiamo al concetto nostro di nazione, diciamo così.
In un discorso sui confini che non c'è, insomma, no?
Sì, tant'è vero che questa lotta è
una nazione nel senso di unione di gente, non è coi picchetti che delimitano il territorio, insomma.
Sì, sì, nazione intesa in senso molto più culturale. Lì in Sud America c'è una concezione che secondo me è differente dalla nostra. La Bolivia ne è un esempio, che è uno stato plurinazionale per costituzione, per esempio. Tra l'altro quello che diceva appunto Facundo Conesvala è che il tipo di istituzioni che loro hanno ancestralmente e che vorrebbero che determinassero la vita sociale e politica del territorio sono distinte da quelle che a noi impone lo Stato, perché sono legate alla diciamo alla ritualità anche che è tradizionale dei Mapuche stessi. In questo senso quindi c'è un'incoerenza nel termine nazione tra quello che è la visione, diciamo, occidentale del termine e quella dei popoli originari.
Senti, questo personaggio che hai citato è Mapuche, quindi si trova in carcere, è stato intervistato da un giornalista, mi dicevi prima mentre preparavamo la trasmissione, un giornalista insomma abbastanza rinomato, del Clarin mi pare, mi dicevi.
Sì,
ma
sì,
lui appunto perché è in carcere, vabbè lo immaginiamo, ma comunque entrando un po' in dettaglio, da quanto tempo e di che cosa insomma è accusato?
Allora, lui è stato incarcerato l'ultima volta a giugno e accusato di terrorismo e è stata richiesta l'estradizione in Cile perché il Cile lo sta ricercando per atti di terrorismo. Viene individuato come il capo della rete ancestrale Mapuche, che è diventato il diciamo la bestia nera del Ministero degli Interni argentino negli ultimi tempi, perché varie dichiarazioni che sono state fatte dal capo del gabinetto di sicurezza Pablo Noseti e dai vari governatori del Chubut e del Rio Negro dicevano espressamente che i Mapuche sono terroristi che stanno minacciando la sicurezza dello Stato argentino e della popolazione e che quindi sono la minaccia principale attualmente per lo Stato argentino stesso. E proprio infatti il 31 luglio, il giorno prima che appunto fosse ucciso Santiago Maldonado, c'era stata una riunione tra Noseti e i governatori dello Stato del Chubut e del Rio Negro per coordinare azioni contro appunto la rete ancestrale Mapuche. E quello che Noseti ha diciamo dato come direttiva era quello di utilizzare la motivazione della flagranza per poter compiere arresti o invadere territori illegalmente, quindi senza previa autorizzazione giudiziaria. E infatti il giorno dopo, il 1 agosto, mentre l'ordine era quello di sgomberare l'autostrada dal picchetto che stava avvenendo, proprio con la motivazione della flagranza è stato invaso il territorio della comunità Mapuche e ovviamente con metodi abbastanza brutali, perché la polizia ha usato bastoni, pietre, ha dato fuoco a tutto quello che ha trovato di ciò che apparteneva alle persone che stavano lì. E tutto questo è stato documentato tramite video, anche che hanno sparato. E tant'è vero che poi dopo, successivamente, durante le ricerche di Santiago Maldonado, sono stati ritrovati anche i bossoli dei proiettili sparati, che però non sono stati portati come prova giudiziaria, perché è stato detto che non era quello che si stava cercando in quel momento. E in tutto questo il ministro della sicurezza, Patrizia Burrich, ha sempre elogiato l'operato della gendarmeria, non ha mai messo in discussione che fossero state commesse infrazioni al protocollo, diciamo. Nessun tipo di azione illegale era stata compiuta durante questa operazione della gendarmeria, quando invece poi, anche a livello legale, in seguito alle pressioni fatte dai familiari di Santiago Maldonado e delle persone che li hanno aiutati nella loro azione legale, è stato dimostrato con prove che sono state trovate in seguito alla perquisizione anche dei militari che hanno partecipato a questa operazione, video e foto che dimostravano che azioni contrarie al protocollo erano state commesse durante questo intervento. In tutto questo, su Patrizia Burrich va detto anche che a febbraio aveva sottoscritto proprio a Bariloche con gli altri ministri della sicurezza delle province e di tutte le altre province argentine quello che si chiama il protocollo anti-picchettes, perché evidentemente, al di là dei Mapuche, uno dei problemi diciamo che si trova a affrontare lo Stato argentino in senso repressivo è quello dei quelli che in Argentina si chiamano corte de ruta, cioè il blocco delle autostrade o delle strade delle arterie principali della città, perché il metodo picchettero, diciamo, dal 2001 a oggi è sempre stato un metodo di lotta radicale, e sul quale appunto il ministro della sicurezza e i suoi dirigenti stanno cercando di dare una stretta repressiva con una sorta di tolleranza zero nei confronti delle manifestazioni non autorizzate. Tant'è vero che nel protocollo anti-picchettes si dice a chiare lettere che saranno dati 5 minuti e non di più perché il picchetto venga sciolto, altrimenti si interverrà con una forza graduale, ma che sia, diciamo, che riesca nell'intento di sgomberare il picchetto il prima possibile.
Graduale ma crescente, insomma, sì. Sicuramente.
Efficace, non mi viene al termine, graduale ma efficace. E tra l'altro sono state inasprite le pene per chi in queste situazioni viene arrestato incappucciato o con un bastone in mano. Questo prevede il doppio della pena, diciamo, per chi viene trovato in questa situazione.
Senti, su questo una riflessione, no? Così vediamo, interrompiamo anche un attimo il racconto che ci stai facendo. E attualmente non si può dire che in Argentina, dopo il successo di Macri, insomma, l'andata al potere di Macri e compagnia bella, ci sia un grosso movimento d'opposizione, ovvero iniziative di lotta non è che siano così diffuse, ci sono evidentemente, ma insomma non tale, almeno da qui questo si percepisce, non tale da costituire una, non dico una minaccia, ma neanche una preoccupazione forte per il governo. Allora la domanda è: perché questa stretta repressiva, sia in termini di comportamento poliziesco sia in termini di aggravamento dei reati, delle pene, eccetera eccetera?
Perché nonostante quello che possa sembrare, appunto, anche visti i risultati elettorali, diciamo che il governo Macri è stato confermato in pieno dai risultati elettorali Elezioni che ricordo sono avvenute a 5 giorni dal ritrovamento del corpo di Santiago Maldonado. Però nonostante questo, appunto, qua si entrerebbe anche un po' in un discorso lungo su la possibile alternativa politica che c'è lì in Argentina a un governo Macri. Entreremmo nello spinoso terreno dell'analisi sì, del kirchnerismo e del peronismo. In realtà altre forze organizzate ci sono, anche appunto di compagni e compagne che in realtà rappresentano una minaccia poco concreta e visibile, però come dormiente, nel senso che
quindi c'è una conflittualità.
In realtà non è vero che non c'è stata conflittualità quest'anno in Argentina, anzi, per quello che ho potuto vedere io ce n'è stata parecchia. Forse non è uscita fuori a livello internazionale, a parte alcuni episodi, però
quindi c'è una conflittualità latente che...
la conflittualità sui posti di lavoro c'è, per esempio. Uno dei fatti più diciamo più noti lì è stato quello della PepsiCo, perché c'è stato un licenziamento in massa dei lavoratori. I lavoratori hanno provato quasi a occupare la fabbrica, però sono stati anche lì repressi abbastanza selvaggiamente, hanno messo una tenda davanti al congresso che sta lì ancora da 5 mesi. Poi c'è stata la lotta dei maestri, che è stata una lotta abbastanza di massa, con una manifestazione a marzo, ai primi di marzo, di 50.000 persone. E poi hanno costruito anche loro un planton, hanno costruito una tenda gigante davanti al congresso, che è stata lì per quasi 2 mesi. E ci sono state varie occupazioni negli impianti petroliferi del sud, in Santa Cruz, addirittura anche alcune imprese di stampa, della stampa delle riviste, erano state occupate e poi sgomberate. E comunque nell'attitudine degli argentini c'è una sindacalizzazione forte, che il compito di questo governo è un po' di decostruire questa sindacalizzazione innata nei lavoratori argentini. Tant'è vero che un'altra manifestazione importante, che c'era stata sempre all'inizio di marzo, il 7 marzo, dei lavoratori che richiedeva fortemente lo sciopero generale, era finita con i dirigenti sindacali che erano scappati praticamente perché i lavoratori hanno cominciato a tirare bottiglie sul palco quando non quagliavano su una data, perché la richiesta della piazza era quella dello sciopero generale. Questo sciopero generale poi è avvenuto il 6 aprile senza mobilitazione, e in questo i sindacati hanno dato un colpo al cerchio e una botte, cioè hanno fatto lo sciopero però senza mobilitazione. Lo sciopero ha funzionato perché c'è stato il 90% di adesioni, e la città di Buenos Aires quel giorno è stata completamente paralizzata, non si è mossa una foglia. Però diciamo che anche quello che di potenziale c'era, e soprattutto dai vertici sindacali, è stato un po' spento, diciamo. Anche quando ricominciava l'anno, a marzo, c'era una forte effervescenza, perché c'è stata questa 3 giorni tra i maestri, poi questo corteo dei lavoratori e poi il corteo delle donne l'8 marzo, che è stata una settimana di mobilitazione, cioè l'anno è cominciato comunque in un certo senso con voglia di scendere in piazza.
Questa situazione diciamo è cambiato qualcosa nel rapporto con i sindacati, che lì soprattutto quella che è l'equivalente della CGT, insomma, ha sempre fatto da pompiere e da grossa clientela verso il potere politico, cioè si è cambiato qualcosa secondo te in questo? Quindi questi movimenti hanno dato anche hanno incrinato un po' questa mafia sindacale che ha sempre dominato, oppure...
Questo è un processo lento sicuramente, perché diciamo che è ben radicato tutto questo sistema Come è radicato e normale appartenere a un gremio, si chiamano i sindacati, sì. Diciamo, nel privato adesso per esempio è motivo di non assunzione l'essere associato al gremio, per esempio. Quindi diciamo che anche lì si sta portando avanti una riforma del lavoro simile a quella che da noi è passata già quasi da 15 anni, che precarizza comunque la situazione lavorativa. Nei fatti, per esempio, c'è stata una riduzione del numero dei giorni di ponte, per esempio, che è significativo perché è proprio uno stimolo a produrre di più da parte dello Stato e a levare diciamo tempo libero ai lavoratori, cioè questo proprio nel facile da leggere così, come per esempio altre cose che sono state introdotte per far andare al lavoro tutti i giorni, che è per esempio lì c'è un'inflazione del 25%. Ogni anno gli stipendi vengono riaggiustati perché non potrebbero rimanere quello dell'anno precedente. Questo aggiustamento viene fatto chiaramente a ribasso e una norma che è stata introdotta quest'anno per alcuni lavoratori è stata quella che se non c'è una presenza minima al lavoro, questo aggiustamento non viene concesso. Quindi se tu un giorno stai male oppure non vuoi andare al lavoro ci devi pensare 2 o 3 volte perché ti costa abbastanza. Quindi sono misure che poi incidono nella vita reale di tutti i giorni di chi va a lavorare. Ora riguardo ai sindacati, non so dirti bene com'è il rapporto in generale, però è vero pure che si stanno organizzando anche situazioni autonome rispetto a questo tipo di situazione incancrenita nella quale non crede più nessuno. Cioè molti adoperano il sindacato per, diciamo, per inerzia, però sanno pure come funziona. C'è chi prova a organizzarsi in un altro modo. La lotta dei professori, per esempio, è stata significativa in questo senso.
Va bene, senti, allora oggi è una conduzione un po' particolare e quindi poi adesso abbiamo un appuntamento telefonico con una rappresentante di Greenpeace, perché forse lo sapete, ieri c'è stato questo voto in Commissione Europea, mi pare. Sulla questione del glifosato, questo diserbante erbicida, insomma, che è stato al centro di molte notizie, di molte polemiche, come si ama dire, e che praticamente ieri si è stabilito una proroga di altri 5 anni durante i quali si potrà usare, poi vedremo meglio in particolare chi ha votato in un modo e chi ha votato in un altro, dopodiché ci sarebbero altri 5 anni per esaurire, diciamo, le scorte che ci sono. Quindi questo significa 10 anni e poi eventualmente rivedibili. Allora adesso dice che sto dicendo, non ho detto praticamente niente, ho detto solo la notizia che dà lo spunto per questa corrispondenza. Allora ci fermiamo, ma poi comunque dopo questa corrispondenza, sempre che riusciamo a farla, perché a questo punto non si sa, ma insomma sono ottimista, e riprendiamo però con questo discorso molto interessante.